Benvenuti al Daily Digest di venerdì 27 febbraio.
Oggi parleremo di Africa e Oriente, monumentalità e ricchezza, siti. Angkor Wat, Cambogia è il più grande monumento religioso del mondo. Contact, 1997. E la radioastronomia, scienza e cinema a confronto. Eleven Labs TTS, tutorial completo, piano gratuito versus starter. Emiparesi perinatale nell'adulto, differenze emisferiche e neuroplasticità. Giappone tecnologico 2026. Eccellenze, declino e rinascita. Modelli sociali e città industriali ideali. Solteir, New Lanark e Ivrea. Come monetizzare con Temu da blogger tecnologico e podcaster italiano. Trump e i dossier UFO. Realtà o distrazione di massa. E Xiaomi 17 Pro Max. Recensione completa del flagship cinese 2025. Iniziamo.
Africa e Oriente. Monumentalità e ricchezza. Siti 42 a 50. Le province africane e orientali dell'Impero Romano ospitano le rovine più spettacolari del mondo antico, preservate per secoli dall'abbandono in zone aride. Da Timgad nel deserto algerino a Gerasa in Giordania, un viaggio tra città perfette. Timgad, Algeria, l'urbanistica perfetta. Fondata da Traiano nel 100 d.C. come colonia per la legge Terza Augusta, Timgad è l'esempio platonico della città romana. La sua pianta a scacchiera castrense è rimasta intatta nel deserto algerino. L'arco di Traiano e la biblioteca pubblica, capace di contenere circa 3.000 rotoli di papiro, testimoniano come la civiltà romana venisse esportata fino ai confini del Sahara per sedentarizzare i nomadi berberi e integrarli nel sistema imperiale. Iscritta nell'elenco UNESCO nel 1982. Le province africane, il granaio dell'impero. Le province africane, principalmente l'Africa proconsolare, odierna Tunisia settentrionale, la Numidia, Algeria e la Tripolitania, Libia, erano tra le più ricche dell'impero. Il grano africano sfamava Roma, l'olio tunisino riempiva le anfore esportate in tutta Europa e i marmi numidici decoravano gli edifici della capitale. Leptis Magna in Libia, patria natale dell'imperatore Settimio Severo, è forse il sito romano africano più spettacolare in assoluto. Le province orientali, il cuore greco-romano. Le province orientali, Siria, Giudea, Arabia, Asia Minore, erano le più ricche culturalmente. Qui Roma si confrontò con civiltà millenarie, producendo un fruttuoso sincretismo stilistico. Palmira, la città dei carri, era un nodo fondamentale delle rotte commerciali tra l'impero romano e Persia, India e Cina. La sua architettura ibrida riflette la posizione di cerniera culturale che la città occupò fino alla sconfitta della regina Zenobia per mano di Aureliano nel 273 d.C. Gerasa, Gerask, Giordania, la città romano orientale meglio conservata. Gerasa è il più completo esempio di città romano orientale, con il suo ovale colonnato di 90 colonne, gli archi trionfali, i templi e i teatri. Il sito è uno spettacolo di conservazione. Il Cardo Maximus colonnato, lungo quasi un chilometro, permette ancora oggi di camminare nell'antichità con una fedeltà spaziale unica. La funzione ideologica dell'urbanistica romana. Timgad rappresenta paradigmaticamente la funzione ideologica dell'urbanistica romana. Costruire una città con foro, terme, teatro e biblioteca significava proporre un modello di vita. Chi vi abitava, a prescindere dall'origine etnica, diventava romano attraverso le pratiche quotidiane della civitas. Le élite provinciali adottarono rapidamente la cultura romana. Molti dei più grandi intellettuali dell'impero, come Agostino d'Ippona, Tertulliano e Apuleio, provenivano dall'Africa. Le province africane e orientali dell'impero romano non erano periferie marginali, ma cuori pulsanti di ricchezza e cultura. I loro siti archeologici, preservati spesso dall'isolamento geografico e dall'aridità del clima, offrono oggi la lettura più integra e commovente di cosa significasse vivere nella Roma imperiale.
Ogni giorno un passo avanti verso il futuro. Ecco il prossimo gradino su microsmeta.com.
Angkor Wat, Cambogia è il più grande monumento religioso del mondo. Angkor Wat è il più grande monumento religioso mai costruito dall'umanità. Contiene più pietra della grande piramide di Giza, ma interamente lavorata. Costruito nel XII secolo d.C. dai Khmer, nasconde segreti ingegneristici straordinari. Le dimensioni, più pietra della grande piramide di Giza. Il complesso principale occupa circa 1,6 km quadrati, con un fossato perimetrale largo 190 metri e lungo quasi 6 km. Angkor Wat contiene più pietra arenaria della grande piramide di Giza. Ma a differenza delle piramidi egizie, strutture essenzialmente solide, ogni blocco è stato lavorato con raffinata precisione architettonica. Le superfici sono coperte da bassorilievi che si estendono per oltre 800 metri lineari, narrando episodi del Mahabharata, del Ramayana e della cosmologia indù. Il trasporto della pietra, le rivelazioni LiDAR. L'arenaria proviene dal Monte Kulen, a circa 50 km di distanza. Le recenti scansioni LiDAR, tecnologia laser applicata dall'aria che penetra la vegetazione rivelando strutture sepolte, hanno risolto in parte il mistero del trasporto. Hanno rivelato una rete di canali artificiali che permetteva di spostare i blocchi direttamente dalle cave al cantiere su zattere, ottimizzando la logistica. Le stesse scansioni hanno rivelato una città di Angkor di dimensioni molto superiori a quanto immaginato. Con oltre 1 milione di abitanti nel XII secolo d.C., era probabilmente la città premoderna più grande del mondo. La stabilità idraulica, il tempio che galleggia sull'acqua. Il tempio letteralmente galleggia su una falda acquifera mantenuta stabile dalla pressione dell'acqua nei fossati circostanti. Se i fossati si seccassero completamente, la pressione idrostatica che sostiene le fondamenta verrebbe meno e i terreni sabbiosi sottostanti potrebbero cedere, portando al collasso strutturale di parti del complesso. Questa scoperta ha reso la gestione idrologica di Angkor una priorità assoluta per UNESCO e per il governo cambogiano. L'orientamento astronomico. Angkor Wat è uno dei templi più precisamente orientati astronomicamente mai costruiti. Il suo asse principale è allineato verso ovest, insolito per un tempio indù, di solito orientati a est, e probabilmente collegato al culto della morte associato a Vishnu. Nei giorni degli equinozi, il sole sorge esattamente sull'asse del tempio visto dalla porta ovest. I bassorilievi, il più lungo ciclo narrativo religioso del mondo. Le gallerie esterne ospitano 800 metri di bassorilievi in altorilievo alti circa 2 metri. Oltre 3.000 apsare, danzatrici celesti, sono scolpite sulle pareti, ognuna con un viso individuale leggermente diverso. La qualità scultorea mostra un realismo dinamico che anticipa molte conquiste dell'arte europea medievale contemporanea. Angkor Wat è molto più di un monumento. È un sistema ingegneristico complesso, un testo religioso in pietra, un documento storico di una civiltà al suo apice. La sua sopravvivenza dipende oggi dalla gestione del sistema idrologico che i Khmer progettarono con straordinaria intelligenza quasi 1000 anni fa. Patrimonio UNESCO dal 1992, compare sulla bandiera nazionale della Cambogia.
Digital World's Daily Digest, informazione pura per menti brillanti. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto. Contact, 1997, e la radioastronomia, scienza e cinema a confronto. Contact di Robert Zemeckis, basato sul romanzo di Carl Sagan, è il film di fantascienza più accurato scientificamente mai prodotto. La protagonista Elia Ruey è ispirata alla ricercatrice reale Jill Tarter. Un'analisi di radioastronomia e cinema. La protagonista è il modello reale. Elia Ruey, interpretata da Jodie Foster, è un personaggio che Carl Sagan costruì ispirandosi alla ricercatrice Jill Tarter, per decenni a capo del SETI Institute, Search for Extraterrestrial Intelligence. Tarter ha riconosciuto in Ruey le sfide reali della sua carriera, lo scetticismo dei colleghi, le difficoltà di finanziamento e il rapporto complicato con la comunità religiosa. Cosa la radioastronomia del film rappresenta correttamente? Il Very Large Array, VLA, del New Mexico mostrato nel film è il radiotelescopo reale usato dal programma SETI. Il film descrive correttamente la ricerca sistematica di segnali su specifiche frequenze radio, in particolare attorno a 1420 MHz, la frequenza dell'idrogeno neutro, considerata una frequenza universale di comunicazione. Corretti anche il processo di verifica del segnale con stazioni indipendenti e il protocollo di dichiarazione di scoperta SETI. Come i segnali radio viaggiano nello spazio. La celebre sequenza iniziale del film, un viaggio a ritroso dalla Terra attraverso il Sistema Solare e le galassie, in cui l'audio riflette le trasmissioni radio umane che si perdono nel passato man mano che ci si allontana, è una rappresentazione poeticamente accurata di un fenomeno fisico reale. I segnali radio viaggiano alla velocità della luce. Le prime trasmissioni umane di potenza sufficiente a superare l'ionosfera risalgono agli anni 30. Oggi quella bolla di onde si estende a circa 90 anni luce dalla Terra. I VFICS e la sequenza di apertura. Ken Ralston e il suo team utilizzarono la CG in modo pionieristico per l'epoca. Il viaggio inizia con la Terra vista dallo spazio e si allontana attraverso il Sistema Solare, la Via Lattea e le strutture cosmologiche su larga scala, con la colonna sonora che scorre all'indietro tra le decadi delle trasmissioni radio terrestri. Le scale spaziali, il tempo di viaggio della luce e la struttura dell'universo su grande scala sono trattati con notevole precisione scientifica. I limiti scientifici del film. Nonostante l'eccezionale accuratezza, il film si concede alcune licenze narrative. La sincronizzazione del segnale di 26 ore con una stella a 26 anni luce è fisicamente impossibile ma necessaria per il plot. La macchina costruita in base alle istruzioni aliene funziona secondo principi fisici non specificati. La soglia di prova per una scoperta SETI nel mondo reale sarebbe molto più alta di quella mostrata. Contact rimane a oggi il ritratto più sofisticato e rispettoso della metodologia scientifica nella storia del cinema di fantascienza. Jill Tarter ha raccontato di aver ricevuto molte più donazioni per la ricerca SETI dopo l'uscita del film, è la misura più concreta del suo impatto culturale duraturo. Ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo sul nostro mondo tecnologico. Ecco il prossimo argomento su microsmeta.com.
Eleven Labs TTS, tutorial completo, piano gratuito verso starter. Eleven Labs è la piattaforma di sintesi vocale AI più avanzata disponibile oggi, con voci naturali, clonazione rapida e supporto all'italiano. Ma cosa offre il piano gratuito rispetto allo starter da 5 euro? Tutorial completo. Come funziona Eleven Labs? Eleven Labs è una piattaforma AI audio che offre text-to-speech, clonazione vocale, doppiaggio automatico e agenti conversazionali. Il sistema funziona tramite crediti. Ogni carattere di testo convertito in audio ne consuma un certo numero. I modelli principali sono Multilingual Version 2, alta qualità, e Flask, più veloce, mezzo credito per carattere nei piani a pagamento. Piano gratuito, cosa ottieni? Il piano free include 10.000 crediti al mese, circa 10 minuti di audio con Multilingual Version 2, accesso a tutte le voci predefinite. Creazione di fino a 3 voci personalizzate, generazione in 29 lingue. Limiti fondamentali. Uso esclusivamente non commerciale, attribuzione obbligatoria a Eleven Labs sui contenuti pubblicati, nessuna clonazione vocale. Piano Starter, circa 5 euro al mese. Le differenze chiave. Il piano Starter offre 30.000 crediti mensili, diritti commerciali completi, instant voice cloning, clonazione con pochi minuti di campione audio. Fino a 10 voci personalizzate salvate, nessuna attribuzione obbligatoria e accesso a API di base. I crediti non usati si trasferiscono al mese successivo per un massimo di 2 mesi. Tutorial: generare il primo audio in 5 passi. 1. Registrati su elevenlabs.io senza carta di credito per il piano free. 2. Nella sezione Text to Speech, scegli il modello, Multilingual Version 2 per l'italiano di alta qualità, Flask per velocità. 3. Seleziona una voce predefinita. Ascolta il campione e usa il filtro per lingua. 4. Imposta Stability, 0,5 a 0,7 per podcast e Similarity Boost, 0,7 a 0,8. 5. Inserisci il testo, genera e scarica in formato MP3 o WAV. Voice Cloning, come funziona con il piano Starter? Con il piano Starter accedi all'Instant Voice Cloning, registra almeno 1 a 3 minuti di audio di qualità media in ambiente silenzioso, carica il file in Voices, Add Voice Instant Voice Clone, assegna un nome e salva. La voce clonata cattura timbro, accento e peculiarità del campione. Ideale per podcaster che vogliono mantenere la propria voce nei contenuti generati automaticamente. Casi d'uso per creator tecnologici italiani. Versione audio degli articoli del blog per chi preferisce ascoltare. Episodi podcast generati nelle giornate senza studio di registrazione. Traduzioni multilingua mantenendo la propria voce clonata. Intro e outro personalizzati. Contenuti accessibili per persone con difficoltà di lettura. Eleven Labs è lo strumento definitivo per elevare la produzione audio senza uno studio professionale. Il piano Starter a 5 euro al mese è la scelta ideale per iniziare. Offre diritti commerciali e clonazione vocale che il gratuito non include. Si consiglia di provare prima il piano free per familiarizzare, poi valutare l'upgrade in base al volume mensile di contenuti prodotti.
Ogni articolo è un piccolo tassello nel grande mosaico della tecnologia. Vediamo il prossimo su microsmeta.com.
Emiparesi perinatale nell'adulto. Differenze emisferiche e neuroplasticità. Lesione cerebrale perinatale e emiparesi adulta mostrano come il cervello riorganizzi linguaggio e movimento per decenni. Differenze tra emisfero sinistro e destro influenzano attenzione, destrezza e riabilitazione possibile anche dopo i 60 anni. Differenze emisferiche. La localizzazione della lesione perinatale determina la riorganizzazione dell'intero network cerebrale. L'emisfero sinistro è normalmente dominante per il linguaggio, mentre il destro per attenzione spaziale e integrazione visiva. La migrazione funzionale precoce può salvare competenze, ma generare deficit sottili nell'età adulta. Emiparesi destra. Quando la lesione interessa l'emisfero sinistro, il linguaggio migra verso aree omotopiche destre. Questo fenomeno riduce l'efficienza delle funzioni visuo-spaziali originarie dell'emisfero destro e può provocare affaticamento cognitivo, difficoltà nell'apprendimento motorio e minore coordinazione fine. Emiparesi sinistra. Le lesioni dell'emisfero destro influenzano attenzione globale, percezione dello spazio ed emozioni. Il linguaggio resta nell'emisfero sinistro, ma il controllo del lato sinistro diventa meno preciso e può comparire neglect cronico con ridotta consapevolezza del lato paretico. Cablaggio corticospinale. Nel danno perinatale l'emisfero sano mantiene proiezioni ipsilaterali che normalmente verrebbero eliminate nello sviluppo. Questo consente movimento minimo, ma riduce il controllo distale e favorisce sincinesie e movimenti speculari. Neuroplasticità nell'adulto. Studi di risonanza magnetica mostrano riorganizzazioni ipsilesionali, controlaterali o bilaterali. Anche dopo i 60 anni restano attivi meccanismi di sprouting assonale, smascheramento sinaptico e sinaptogenesi e biana stimolati da allenamento intensivo e ripetitivo. Strategie riabilitative. Alta ripetizione di movimenti funzionali, feedback sensoriale, immediato riduzione del doppio compito cognitivo, terapia dello specchio e training visivo, progressione graduale della difficoltà. L'emiparesi perinatale nell'adulto è l'esito di una lunga competizione tra reti cerebrali. Comprendere le differenze emisferiche permette terapie mirate capaci di sfruttare la plasticità residua e migliorare autonomia, destrezza e qualità di vita anche in età avanzata.
La prossima notizia è dedicata a chi non smette mai di farsi domande. Eccola su microsmeta.com. Giappone tecnologico 2026, eccellenze, declino e rinascita. Il Giappone è stato per decenni il leader tecnologico mondiale. Dopo il declino degli anni 90, nel 2026 tenta la risalita con Rapidus, la fisica e la robotica. Come se la cavano Sony, Toyota, Honda e Mitsubishi? Il contesto, la grande caduta e il tentativo di risalita. Dopo il decennio perduto degli anni 90, il Giappone ha perso la leadership in settori strategici, chip di memoria ai coreani, smartphone agli americani e poi ai cinesi, pannelli solari alla Cina. Oggi il governo ha lanciato una risposta aggressiva, un piano da quasi 7,9 miliardi di dollari per il 2026 dedicato a semiconduttori e intelligenza artificiale, con una prospettiva di 330 miliardi di investimento pubblico-privato entro il 2030. Rapidus, la scommessa sui chip a 2 nanometri. Il progetto più ambizioso è Rapidus, joint venture sostenuta da Toyota, NTT, Sony Group e dal governo con 11,2 miliardi di dollari in sussidi. L'obiettivo è produrre chip a 2 nanometri entro il 2027, competendo con TSMC e Samsung nella fascia ultra premium. La costruzione della fabbrica ad Hokkaido è iniziata e le prime attrezzature EUV sono state installate. Il Giappone controlla già l'88% del mercato globale dei quarter developer, strumenti fondamentali per qualsiasi produzione avanzata di chip. Robotica, l'unico settore dove il Giappone non ha mai perso. La robotica è l'area dove il primato giapponese è rimasto intatto e si sta rafforzando. Il Giappone detiene la terza densità di robot industriali al mondo, e quasi la metà dei robot industriali installati globalmente è progettata o prodotta da aziende nipponiche, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Denso. Con l'AI che migliora la destrezza e l'apprendimento per imitazione, le aziende giapponesi di robotica sono in posizione ottimale per dominare anche la prossima generazione. Sony, Toyota, Honda e Mitsubishi nel 2026. Sony è il caso di successo più evidente. PlayStation 5 rimane leader mondiale e Sony Semiconductor Solutions detiene circa il 45% del mercato globale dei sensori di immagine per smartphone. Toyota, primo produttore per volumi, investe massicciamente nelle batterie allo stato solido. Il primo modello di produzione è atteso entro il 2027 a 2028. Honda ha stretto l'alleanza con Nissan per piattaforme EV condivise. Mitsubishi Electric mantiene una posizione forte nell'automazione industriale mentre le divisioni difesa e spazio crescono con il budget militare giapponese in aumento. Intelligenza artificiale e supercalcolo. Nel campo dell'AI generativa il Giappone è chiaramente in ritardo rispetto a USA e Cina, ma il governo ha stanziato 387 miliardi di yen per modelli fondazionali domestici e physical AI, sistemi dove l'AI controlla robot e macchinari, il terreno ideale per il know-how nipponico. In supercalcolo, Fugaku di Fujitsu e Riken è rimasto tra i più potenti al mondo per diversi anni. In campo spaziale, JAXA ha effettuato il primo atterraggio lunare giapponese con la sonda SLIM nel gennaio 2024. Il Giappone del 2026 non è più il paese che avrebbe sorpassato l'America, secondo le previsioni degli anni 90, ma è tutt'altro che fuori gioco. Controlla silenziosamente l'infrastruttura materiale che rende possibile la produzione mondiale di chip avanzati. È il leader nella robotica industriale nel momento in cui l'AI sta per trasformare quella leadership in qualcosa di ancora più strategico. La partita è aperta. Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Modelli sociali e città industriali ideali. Solteir, New Lanark e Ivrea. Solteir, New Lanark e la Ivrea di Adriano Olivetti sono i tre laboratori di utopia sociale più significativi della storia industriale. Imprenditori visionari che credevano di trasformare la condizione operaia attraverso la pianificazione urbana. Solteir, la città fabbrica vittoriana. Costruita tra il 1851 e il 1871 dal magnate tessile Tyrus Saw nei pressi di Bradford, Yorkshire, Solteir includeva 850 case operaie con servizi igienici interni, bagni pubblici, biblioteca, istituto di arte e scienze, scuole, chiese e parchi. Il mulino tessile, il più grande del mondo al momento della costruzione, era il cuore produttivo di una comunità progettata secondo principi igienici e sociali avanzati per l'epoca vittoriana. Assenti gli spacci di bevande alcoliche. Patrimonio UNESCO dal 2001. New Lanark, il socialismo utopico di Robert Owen. Robert Owen acquistò il mulino scozzese di New Lanark nel 1800 e lo trasformò in un esperimento sociale radicale. Orario di lavoro ridotto da 17 a 10 ore al giorno. Abolizione del lavoro minorile sotto i 10 anni. Asili nido, scuole gratuite e negozi cooperativi a prezzi equi. Il suo istituto per la formazione del carattere del 1816 fu uno dei primi centri educativi per adulti e bambini della storia industriale. New Lanark dimostrò che il benessere operaio e la redditività non erano in contraddizione. Ivrea, la città industriale del XX secolo di Adriano Olivetti. Sviluppata sotto la guida di Adriano Olivetti a partire dagli anni 30 del Novecento, Ivrea è un laboratorio architettonico dove la tecnologia produttiva coesiste con spazi sociali d'avanguardia. Olivetti fece progettare gli edifici dai più grandi architetti italiani del dopoguerra, Figini, Pollini, Nizzoli, creando uno dei più coerenti complessi di architettura modernista in Italia. Le fabbriche includevano mense progettate come ristoranti, biblioteche con migliaia di volumi, asili nido e assistenza medica. Patrimonio UNESCO dal 2018. Il modello Olivetti come alternativa al fordismo. Il modello Olivetti definisce un'alternativa alla produzione di massa fordista, non solo produzione efficiente, ma produzione bella e umanizzata. Adriano Olivetti credeva nella comunità concreta, un modello in cui la fabbrica non fosse separata dalla vita sociale, ma ne fosse il centro propulsore. Questa visione influenzò profondamente l'architettura industriale del dopoguerra ed è tuttora studiata nelle scuole di design e architettura di tutto il mondo. Il movimento delle città giardino e l'eredità di Solteir. Solteir influenzò direttamente il successivo movimento delle città giardino di Ebenezer Howard, che avrebbe dato vita a Letchworth e Welwyn Garden City all'inizio del Novecento. Il principio guida, integrare la produzione industriale con il benessere sociale attraverso la pianificazione urbana, è rimasto il filo conduttore di tutte le utopie industriali successive, da Owen a Olivetti. Solteir, New Lanark e Ivrea dimostrano che il capitalismo industriale non è stato solo una storia di sfruttamento. È stato anche un laboratorio di idee sulla dignità del lavoro e sulla possibilità di costruire comunità migliori. Il loro patrimonio UNESCO non è solo architettonico, ma profondamente civile e politico.
Siamo solo all'inizio della nostra scaletta di oggi. Resta con noi su microsmeta.com.
Come monetizzare con Temu da blogger tecnologico e podcaster italiano? Temu offre commissioni fino al 30% sui nuovi utenti a blogger e podcaster italiani. Con la giusta strategia di contenuto e rispettando le norme fiscali italiane, è possibile costruire una fonte di reddito digitale concreta. Come funziona il programma di affiliazione Temu? Temu gestisce il programma di affiliazione direttamente dalla piattaforma, senza intermediari. La registrazione è gratuita e senza soglie minime di traffico. Ogni affiliato riceve un link o codice univoco e guadagna in base alle azioni degli utenti che cliccano su di esso. Le commissioni, fino al 30% sui nuovi utenti. Il guadagno principale arriva dai nuovi iscritti. Commissione del 10% su acquisti fino a €49,99, del 20% tra €50,99 e del 30% oltre i €100, valida per i primi 30 giorni dall'iscrizione. Dopo i 30 giorni, la commissione sugli utenti già registrati scende al 3%. Si aggiunge un premio fisso di 5 a 8 euro per ogni nuovo download con primo ordine. Strategie per il blog tecnologico. I contenuti che convertono meglio su Temu per un blog tech sono roundup di gadget e accessori economici, comparazioni tra prodotto Temu e versione branded, guide all'acquisto sicuro sulla piattaforma e articoli SEO del tipo migliori accessori tech sotto 10 euro su Temu. L'autenticità nelle recensioni costruisce fiducia nel tempo. Strategie per il podcast. Il podcast si presta bene a un codice promozionale personalizzato menzionato verbalmente, a segmenti dedicati ai tech low cost della settimana e a show notes con link affiliati. Gli episodi tematici come costruire una postazione podcast con Temu attirano nuovi ascoltatori e generano conversioni. Obblighi fiscali e legali in Italia. Le commissioni sono reddito imponibile. Fino a 5.000 euro annui si può operare come reddito da lavoro autonomo occasionale. Oltre, è necessaria la partita IVA. La GCM impone la dichiarazione chiara di ogni contenuto sponsorizzato o con link affiliati, con la dicitura visibile ad sponsored o link affiliato. Guadagni realistici per creator italiani di medie dimensioni. Con 5.000 a 50.000 lettori mensili o 1.000 a 10.000 ascoltatori, le aspettative realistiche sono 50 a 300 euro al mese nella fase iniziale, 0 a 3 mesi, 300 a 2.000 euro al mese con strategia consolidata, 6 a 12 mesi. I top creator tech italiani con audience ampia possono superare i 5.000 euro mensili. Temu può essere una fonte di monetizzazione interessante per il creator tech italiano, a patto di affrontarla con professionalità e trasparenza. La credibilità è il vero asset. Recensire con onestà, dichiarare sempre gli accordi commerciali e selezionare solo prodotti che si ritiene validi per il proprio pubblico è la strategia vincente nel lungo termine.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com. Trump e i dossier UFO, realtà o distrazione di massa? Il 19 febbraio 2026 Trump ha ordinato la declassificazione di tutti i documenti governativi su UFO e fenomeni aerei non identificati. Gesto storico o distrazione mediatica dal caso Epstein? Analizziamo fatti, scienza e politica. L'annuncio di Trump su Truth Social. Trump ha scritto su Truth Social di voler istruire il segretario alla difesa e le altre agenzie competenti ad avviare il processo di identificazione e divulgazione dei documenti governativi su alieni, vita extraterrestre, fenomeni aerei non identificati e oggetti volanti non identificati. L'annuncio è arrivato in un momento di forte attenzione mediatica sull'amministrazione, in coincidenza con la pubblicazione parziale dei file Epstein. Il contesto storico non è la prima volta. Nel 2020, durante il primo mandato di Trump, una legge aveva già richiesto al Pentagono la divulgazione parziale dei dati su fenomeni aerei non identificati. Nel 2021 l'ufficio del direttore dell'Intelligence Nazionale pubblicò un rapporto che ammetteva l'esistenza di 144 avvistamenti inesplicabili tra il 2004 e il 2021. Nel 2022 il Congresso creò la ARO, All Domain Anomaly Resolution Office, per raccogliere e analizzare sistematicamente le segnalazioni. Cosa dice la scienza? Un rapporto del Pentagono del marzo 2024 ha attribuito la grande maggioranza degli avvistamenti a palloni meteorologici, droni, aerei di sorveglianza o altri oggetti convenzionali. La comunità scientifica non dispone di prove verificate di tecnologia o esseri extraterrestri. Gli esperti avvertono che anche in caso di declassificazione ufficiale, le informazioni più sensibili rimarranno classificate per motivi di sicurezza nazionale. La teoria della distrazione, quanto è fondata? La tempistica è significativa. L'annuncio coincide con la pubblicazione dei file Epstein, nei quali il nome di Trump appare decine di volte. Critici e commentatori, tra cui il presidente del Partito Democratico della Virginia Occidentale Mike Pushkin, hanno esplicitamente definito l'iniziativa come teatro politico. Il comico Seth Meyers aveva previsto questa dinamica mesi prima. Le voci istituzionali a favore della trasparenza. Non mancano figure istituzionali di rilievo che sostengono la necessità di maggiore trasparenza. Marco Rubio, segretario di Stato, aveva dichiarato che il fenomeno è reale e di natura tecnologica sconosciuta. Il vicepresidente J.D. Vance aveva confessato di essere ossessionato dal fenomeno. Su Polymarket, i trader hanno investito oltre 5 milioni di dollari scommettendo che gli USA confermeranno l'esistenza di vita extraterrestre prima del 2027. La risposta onesta è: probabilmente entrambe le cose. La declassificazione avverrà quasi certamente con ampie censure. Non esistono prove scientifiche verificate di vita extraterrestre. La tempistica è sospetta. Ma avvistamenti aerei anomali inesplicabili con tecnologia convenzionale esistono davvero e sono documentati dal Pentagono. La trasparenza su di essi ha un valore genuino per il dibattito democratico. Oggi parliamo di un prodotto interessante che ho trovato su Amazon.
Xiaomi 17 Pro Max, recensione completa del flagship cinese 2025. Lo Xiaomi 17 Pro Max è il flagship Android 2025 con Snapdragon 8 Elite Gen 5, doppio display, batteria da 7500 ma e fotocamere Leica triple 50 mp. Sfida iPhone 17 Pro Max e Galaxy S25 Ultra su ogni fronte tecnico. Display principale e secondo schermo sul retro. Lo schermo AMOLED LTPO da 6,9 pollici con risoluzione 2K. Luminosità di picco a 3500 nit e frequenza adattiva 1 a 120 Hz è tra i migliori disponibili sul mercato. Ma la vera novità è il secondo display OLED da 2,9 pollici sul retro. Permette di visualizzare notifiche, widget e di usare le fotocamere posteriori per i selfie. Fotocamere Leica, 3 sensori da 50 MP. Il sistema ottico è composto da 3 sensori da 50 MP ciascuno con lenti Leica. Il principale vanta apertura f1.67, ideale per la fotografia notturna. Il teleobiettivo periscopico offre 5x di zoom ottico con notevole nitidezza. Su Dexomark il dispositivo ha ottenuto un punteggio di 159 per la fotocamera. Prestazioni, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e AnTuTu Record. Con quasi 3.750.000 punti AnTuTu, lo Xiaomi 17 Pro Max non teme confronti. RAM LPDDR5X fino a 16 GB e storage UFS 4.1 fino a 1 TB completano un profilo tecnico senza rivali nel segmento Android a fine 2025. HyperOS 3 su Android 16 è fluido e ben ottimizzato. Batteria 7500 ma con ricarica 100W. La cella da 7500 ma in tecnologia silicio carbonio garantisce autonomia superiore a 2 giorni con uso moderato. La ricarica cablata a 100W completa il ciclo in meno di un'ora. La ricarica wireless da 50W e il supporto IP69 contro getti d'acqua ad alta pressione completano il quadro. Scheda tecnica riepilogativa. Processore, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Display, 6,9 pollici AMOLED 2K 120 Hz. Display secondario, 2,9 pollici OLED. RAM, 12 a 16 GB LPDDR5X. Storage, 512 GB o 1 TB UFS 4.1. Batteria, 7500 mAh. Ricarica, 100W cablata, 50W wireless. Sistema operativo, HyperOS 3 su Android 16. Protezione, IP69. Prezzo di partenza, circa 1.800 euro. Pro e contro. Punti di forza, Duo Display funzionale, autonomia eccezionale, fotocamere Leica di altissima qualità, prestazioni record e protezione IP69. Punti deboli, stabilizzazione video inferiore ai top competitor, disponibilità globale frammentata, prezzo elevato. Lo Xiaomi 17 Pro Max è uno degli smartphone più completi e ambiziosi del 2025. Chi cerca il massimo dall'hardware Android troverà in questo dispositivo una risposta quasi definitiva, a patto di accettare qualche compromesso sulla distribuzione europea e sulla stabilizzazione video.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!